Focus Economia.
Sette 35 secondi, ben trovati da Vincenzo Miglietta, prima puntata di Focus Economia della settimana a cavallo tra un anno che va a chiudersi, il 2015 e l'anno nuovo, un 2015 che ricorderemo a livello economico per tanti motivi, dalla crisi della Grecia alla svalutazione della moneta cinese, dal crollo del prezzo del petrolio al contestato salvataggio delle quattro banche con conseguente penalizzazione per tanti risparmiatori. Ancora oggi la manifestazione ad Arezzo di molti correntisti di Banca Etruria, e ne parleremo più tardi, argomenti questi tutti che meriterebbero ulteriori approfondimenti. Vi ricordo intanto la possibilità di scriverci, di mandare i vostri sms al 349-238-6666, numero anche WhatsApp, oppure visitate la nostra pagina di Focus Economia sul sito di radio24.it. L'attualità, dicevamo, con nuovi temi, l'apporto del lavoro degli stranieri, e questo sarà il nostro primo tema, degli extracomunitari al nostro sistema produttivo, 2 milioni e 300 mila secondo l'Istat gli occupati, l'8,6% dei residenti tra 15 e 74 anni. 5 milioni e 169 mila i nati all'estero, e la maggioranza di questi è nel nostro paese proprio per trovare lavoro. Ed ancora, la comunità europea minaccia una nuova procedura di infrazione contro lo stabilimento siderurgico pugliese dell'Ilva. La procedura interesserà tre misure economiche messe in atto dal governo per aiutare l'Ilva di Taranto. Per la comunità europea queste misure finanziarie sarebbero aiuti di Stato. E poi spazio alla protesta dei piccoli risparmiatori, lo dicevamo, che hanno perso i loro soldi con il salvataggio delle banche, presidio davanti alla sede di Banca Etruria ad Arezzo, ma il tema banche è oggi sul tavolo anche del Consiglio Superiore della Magistratura, cercheremo di capire il perché c'è questo filone parallelo. Nella nostra scaletta quindi le scadenze fiscali di fine anno, da oggi al 31 dicembre sono numerosi gli adempimenti che interessano cittadini ed imprese, a conto IVA, sanatorie o correzioni delle dichiarazioni 2015, emersione dei capitali detenuti all'estero, agevolazioni su marchi e brevetti. E poi ancora dalla Confesercenti una fotografia sull'andamento delle attività commerciali, un saldo tra aperture e chiusure che resta in negativo, di fatto il ritorno seppure lieve ai consumi che non sta aiutando le piccole attività. E questo è un trend che sembra verificarsi su tutto il territorio, penalizzando in particolare le grandi città, Roma tra tutte. Quindi largo spazio ai mercati, la debolezza degli energetici unita al generale andamento fiacco degli scambi porta in rosso i listini europei. Listini europei che arretrano di almeno mezzo punto percentuale, aperture e leggero calo anche per Wall Street, ma facciamo il punto velocissimo: Madrid meno 0,70, Francoforte meno 0,76, Londra, lo ricordiamo, chiusa oggi per il Boxing Day, e poi Parigi meno 0,94, a Milano, lo dicevamo, il FTSE MIB cede leggermente con vendite generalizzate soprattutto sul lusso, petroliferi ed alcuni bancari. Resistono in positivo MPS e BPM, in recupero anche Mediaset che rivede quota 3,9 euro. E poi adesso l'euro su dollaro a 1,097, ma dicevamo di Wall Street in questo momento meno 0,58, Standard & Poor's 500 meno 0,72. Questo è il nostro percorso di oggi, scriveteci allora al 349-238-6666, numero anche WhatsApp, oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che facciamo partire come di consuetudine per Focus Economia dall'oro che sale dello 0,4% a $1,082 l'oncia, petrolio giù del 3,2% a $36,8 il barile. E quindi restiamo sull'economia internazionale. L'Arabia Saudita si attende di chiudere il 2015 con un deficit pubblico di 367 miliardi di rials, ossia quasi 100 miliardi di dollari, a causa del crollo del prezzo del greggio. Il deficit ammonta a circa il 16% del PIL saudita, superiore a quanto preventivato dal governo. La spesa pubblica ha raggiunto i 975 miliardi di rial a fronte di introiti per 608 miliardi. L'economia della Russia, quindi. Il PIL, corretto dalle variazioni stagionali, si è contratto a novembre dello 0,3%, lo comunica il Ministero dello Sviluppo Economico, il che equivale a meno 3,8% negli scorsi 11 mesi. Il rublo intanto fa segnare il peggior risultato nei confronti di dollaro ed euro dallo scorso agosto. Per quanto riguarda l'Italia, l'argomento più importante è quello delle banche. Lo approfondiremo più tardi. Adesso brevemente abbiamo già detto della protesta dei correntisti ad Arezzo, correntisti di Banca Etruria. Oggi ci sono stati anche momenti di tensione quando alcuni correntisti hanno cercato di entrare nell'istituto. Vi sono stati spintoni, grida, ladri e quindi un piccolo gruppo ha provato a forzare anche il secondo accesso dopo aver guadagnato l'atrio della banca, ma questo gruppo non è poi riuscito ad entrare nella sede della banca stessa. Sul fronte del Consiglio Superiore della Magistratura, la prima commissione acquisirà nei prossimi giorni la documentazione sull'attività ispettiva di Banca Italia relativa a Banca Etruria e l'11 gennaio chiuderà la propria procedura sul procuratore di Arezzo Roberto Rossi. Lo hanno annunciato il presidente della commissione Balduzzi e il consigliere Pier Giorgio Morosini, che con Balduzzi è il relatore della procedura, al termine proprio dell'audizione del magistrato durata circa 2 ore. E vi sono le prime dichiarazioni. Da quello che abbiamo approfondito oggi non c'è un caso Rossi, c'è un magistrato che dà prova di imparzialità e di indipendenza in un ambiente giudiziario come può essere quello di una città di provincia, lo ha sottolineato il presidente della prima commissione Renato Balduzzi al termine dell'audizione dello stesso Rossi. Cambiamo argomento. Monte dei Paschi di Siena ha ceduto crediti in sofferenza per 1 miliardo di euro ad Epicuro della Deutsche Bank. L'operazione si inserisce nel programma di cessioni complessive per 5,5 miliardi di euro previsto nel piano industriale 2015-2018. E adesso velocemente le altre notizie in breve. Ispirare la propria azione a criteri volti al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti. In pratica stringere ancora i cordoni della borsa. E questa è la raccomandazione che la Ragioneria Generale dello Stato rivolge alla pubblica amministrazione in vista della predisposizione dei bilanci del prossimo anno. Il tema previdenza e pensioni. Dal 2016 gli uomini andranno in pensione 4 mesi più tardi rispetto al 2015, ma avranno un taglio sulla pensione contributiva di circa l'1% a causa della riduzione dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante contributivo che scatta l'anno prossimo. Il calcolo è di Antonietta Mundo, già coordinatrice statistico-attuariale dell'INPS, che sottolinea come per le donne si abbia un aumento della parte di pensione calcolata con il metodo contributivo del 4%, in considerazione dell'età più elevata alla quale usciranno. Per chiudere queste notizie in breve, un'interessantissima fotografia fatta dalla Confesercenti. Nel 2015 il bilancio tra aperture e chiusure di negozi, bar e ristoranti sarà in rosso con un saldo negativo di oltre 29.000 imprese. La stima quindi è della Confesercenti, un crollo meno grave di quello registrato nel 2014, ma comunque peggiore delle attese. Sentiamo allora Mauro Bussoni, segretario generale della Confesercenti, proprio su questi dati del rapporto.
Il dato per quanto riguarda le aperture e le chiusure delle attività commerciali è un sintomo ovviamente di crisi di un settore, e lo si evidenzia con, purtroppo, con la registrazione di una previsione di saldo negativo anche per l'anno 2015 solamente per quanto riguarda il settore del dettaglio di 20.000 esercizi. Per quanto riguarda il settore dei bar e dei ristoranti, di altrettanti 5.000 esercizi per settore. Se poi prendiamo in esame gli ultimi 5 anni, vediamo che abbiamo un andamento comunque purtroppo ormai pressoché costante fra le aperture e le chiusure, quindi una media di chiusure di quasi 30.000 attività ogni anno dal 2011 al 2015, e il dato che più preoccupa è che si aprono sempre meno attività. In alcune città siamo proprio ad un rischio per quanto riguarda le zone urbane, i centri storici eccetera, un rischio di desertificazione per quanto riguarda gli esercizi.
Ecco, nello specifico, rimanendo su quest'ultima cosa che ha detto, la città che sembrerebbe più penalizzata è Roma.
Ma guardi, decisamente Roma è la città che sta soffrendo di più, ha sofferto molto di più rispetto alle altre città nel 2015. Il 2015 purtroppo, nonostante le aspettative per il giubileo, sarà un anno che chiuderà in modo fortemente negativo. Roma non è l'unica a soffrire, subito dopo Roma c'è Torino, Napoli, Palermo, le grandi città comunque sono quelle che hanno il trend più negativo. Unica eccezione per quanto riguarda la parte dei pubblici esercizi dei bar Milano, però anche lì nel settore delle attività al dettaglio l'andamento è un andamento assolutamente negativo.
Ecco, quindi un andamento negativo che sembra colpire indistintamente da nord a sud, o vi sono delle aree che si salvano a livello regionale della nostra penisola?
Ma guardi, non c'è nessuna area che si salva in particolare. Come le dicevo, Milano è un'eccezione per quanto riguarda il campo dei pubblici esercizi e dei ristoranti, ma forse legato all'effetto Expo. L'altro dato, diciamo così, controtendenza riguarda la città di Padova. E poi mi piace evidenziare che parliamo comunque di dati. Noi abbiamo fatto una proiezione sugli ultimi dati di novembre. Normalmente il numero più elevato di cessazioni lo si ha a cavallo fra la fine dell'anno e l'anno successivo, quindi aspettiamo un saldo che potrebbe essere addirittura più negativo rispetto ai dati che noi riportiamo oggi.
Vi è una frenata sul lato delle aperture? C'è una motivazione perché si aprono meno attività?
È ovvio che c'è una motivazione, è sempre più difficile fare attività commerciale, è sempre più oneroso avviare un'attività commerciale, non ci sono garanzie, non ci sono prospettive di tenuta rispetto al futuro, quindi non c'è più, diciamo così, questo travaso fra chi non trovava più occupazione e si buttava nelle attività commerciali, ma c'è ovviamente un'attenzione fortissima da parte di chi deve aprire un'attività. Occorrono oltretutto disponibilità di natura finanziaria che non tutti hanno, e come sappiamo le banche negli ultimi tempi non è che sono così prodighe nel favorire comunque avvio di nuove attività, in particolare quelle piccole.
E abbiamo ascoltato dalle parole di Mauro Bussoni, segretario generale della Confesercenti, le difficoltà per i piccoli commercianti nel nostro paese. Siamo al primo tema, approfondiamo il rapporto tra immigrati e lavoro. Prima brevissimamente ricordo la guida pratica alla manovra in 10 puntate, tutte le novità del 2016, da oggi lunedì 28 dicembre gli inserti del Sole 24 Ore, casa, pensioni, tasse, risparmio, imprese, lavoro autonomo e banche, locali, pubblica amministrazione, domani martedì le novità 2016 proprio sulle pensioni. Siamo quindi al nostro primo tema, immigrati e lavoro, una fotografia scattata come consuetudine dall'Istat. Prima di introdurre il nostro ospite, ricordo sempre fonte Istat che gli stranieri residenti in Italia rappresentano l'8,6% della popolazione tra i 15 e i 74 anni. e questo un dato riferito al secondo trimestre del 2014 rispetto all'ultimo report dell'istituto che risale a prima della crisi, quindi dobbiamo tornare al 2008, si è registrato un aumento del 58,8%. In generale l'istituto specifica che la popolazione nata all'estero è stimata in 5.169.000 individui. Ovviamente l'Istat sottolinea che la quota di nati all'estero è molto elevata per gli stranieri e i naturalizzati. Infine, un altro dato: la ricerca di un lavoro è il motivo della migrazione in Italia per il 57% degli stranieri nati all'estero. Partirei proprio da questo dato con il nostro ospite, che è Emanuele Massagli, presidente dell'ADAP. Buon pomeriggio, Massagli.
Buon pomeriggio.
Ricordo che l'ADAPT è un'associazione senza fini di lucro fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere in un'ottica internazionale comparata studi e ricerche nell'ambito delle relazioni industriali e di lavoro. Allora Massagli, gli stranieri vengono nel nostro paese soprattutto per il lavoro, questo cosa significa?
Questo significa che nonostante la nota pubblicata oggi dall'Istat sia stata correttamente ripresa da molti media sottolineando le difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro durante la crisi degli stranieri, però questo fortissimo aumento di popolazione straniera in età lavorativa nel nostro paese, i dati li ha citati prima lei, più 58,8% rispetto alla relazione 2008, fa sì che nonostante le difficoltà raccontate la quota di stranieri nel mercato del lavoro italiano si è cresciuta dal 7 al 10,4% durante la crisi, per cui abbiamo comunque un più oltre 3 punti di crescita dell'incidenza di stranieri nel nostro mercato del lavoro.
Ecco, qualche ascoltatore già ci scrive al nostro 349-238-6666, in questi dati, quindi di comunque un inevitabile aumento dell'occupazione da parte degli stranieri nonostante la crisi, si può fare la deduzione molto semplicistica, stranieri che occupano quei lavori che gli italiani non vogliono più fare o forse occupano comunque lavori che potrebbero essere disponibili per gli italiani?
Ma è difficile fare questa deduzione, forse più la prima delle sue osservazioni, quindi quella lavori che gli italiani non vogliono più fare. Perché dico questo? Perché se guardiamo la nota dell'Istat notiamo effettivamente che la popolazione straniera ha risentito della crisi più in percentuale più degli italiani. Il tasso di occupazione è sceso di 6,3 punti percentuali dal 2008 al 2014, la quota sugli italiani è circa della metà, e il tasso di disoccupazione è salito dal 9% al 16%, con un peggioramento di oltre 4 punti rispetto agli italiani, per cui sono molti di più in proporzione gli stranieri che hanno non sono più occupati e molto di più quelli che sono rimasti disoccupati, certo. Per cui il ritratto è comunque negativo. Se però andiamo poi a scavare dentro i dati che l'Istat ci ha fornito, vediamo che comunque il tasso di occupazione degli stranieri è più alto di quello degli italiani, perché circa il 59,3% è il tasso di occupazione degli stranieri, per gli italiani siamo al 55%. Allora viene la domanda: perché questo? Questo perché, e questo è un dato di cui tenere certamente conto, il 70% di questi stranieri ha meno di 45 anni, per cui è nella stragrande maggioranza popolazione in età lavorativa, e questo fa sì che abbiano tassi di occupazione migliori se rapportati alla media complessiva degli italiani. In particolare il tasso di occupazione è più alto tra i giovani, quindi tra i 15 e i 24 anni, e tra i lavoratori cosiddetti anziani, tra i 55 e i 74. Se leggiamo questo dato possiamo, certo, dire che lavorano più persone dell'età 55 e 74 perché non hanno un welfare, essendo stranieri non sono pagati, non possono andare in pensione, hanno bisogno di quei fondi per cui lavorano, e quindi si tratta certamente di lavoro non portato via agli italiani, se vogliamo rimanere sulla domanda di prima.
Certo.
Per i giovani perché sono probabilmente molto più facilmente ragazzi che non continuano a studiare e quindi vanno a lavorare prima e quindi sono più facilmente occupati. Per cui Masagli, questo quadro... Sì.
Certo. Quali sono le modalità con le quali questi stranieri accedono al mondo del lavoro? Esiste ancora la rete di conoscenze, quindi amici e parenti che fanno da tramite per la ricerca di un posto di lavoro?
Sì, sicuramente l'Istat ha verificato questo dato e per la grande maggioranza di queste persone il lavoro si è trovato tramite canali informali e conoscenze, si va dal 90% di alcune comunità al 40%. Devo dire che però in questo sono molto simili agli italiani, perché se guardiamo i dati, lo stesso dato su come trovano lavoro gli italiani, se forse escludiamo alcune particolari fasce di popolazione come i giovani neolaureati, che però sono fasce di popolazione sicuramente più fortunate sul mercato del lavoro, devo dire che anche per gli italiani ancora la rete di conoscenze è la principale intermediario. Questo non è una cosa positiva.
Ecco, dicevamo 5.169.000 individui, su questo dato quanto può essere verosimile? Stiamo parlando delle persone di cui abbiamo contezza, tutto il mondo del nero logicamente non rientra in questi numeri. Le faccio questa domanda perché ci sono diversi messaggi che ci sono arrivati su questo, ovvero gli stranieri lavorano quasi esclusivamente in nero e non sono registrati. Ci scrive un nostro ascoltatore.
Sì, in parte questo dipende dal fatto che lavorano nelle fasce, nelle posizioni lavorative più deboli, per cui più esposti al nero. E allora, sul dato dei 5.169.000, in realtà c'è sicuramente dell'informale, del nascosto anche qui, ma questo è un dato di residenti. Per cui in un certo senso possiamo dire così, che di questi 5 milioni e rotti, qualcosina in più, sicuramente alcuni di questi che vengono registrati da un punto di vista anagrafico magari non riappaiono nelle statistiche lavorative, per cui sono regolarmente residenti ma non è detto che risultino avere un contratto di lavoro. È interessante, nell'indagine dell'Istat ha provato anche una lettura seppur molto veloce per nazionalità di questa popolazione. È interessante notare che la crisi è stata sentita molto dai marocchini e dai bengalesi. I marocchini sì. Lavorano in particolare, parliamo sicuramente in questo caso, stiamo parlando di lavoro e quindi di lavoro che possiamo registrare, non di lavoro nero. Marocchini quindi che hanno risentito dell'industria, in particolare di alcuni distretti industriali dove sono molto utilizzati. I bengalesi sono per tradizione molto impegnati nell'attività turistico-ricettiva e alberghiere. E poi hanno sentito molto la crisi anche gli albanesi e i rumeni, che sono la popolazione dell'edilizia, se vogliamo.
Certamente, quindi in proporzione sono andati a risentire delle fasce più colpite dalla crisi e quindi conseguentemente anche le etnie che si sono specializzate in alcuni settori. Per quanto riguarda...
È coerente.
Massagli, le donne per esempio nell'ambito quindi degli stranieri vivono difficoltà maggiori rispetto agli uomini?
Sì, in particolare quello che segnalano le donne, ma non è un dato nuovo, non è un dato stupefacente in questo senso, permette delle riflessioni. Quello che segnalano in particolare le donne più degli uomini è un eccesso di qualificazione, cioè sono le donne in particolare a segnalare di avere titoli di studio o competenze più elevate rispetto a quelle richieste del lavoro che fanno, anche perché in buona parte, se guardiamo questi dati, guardiamo il dato dei filippini, dei peruviani, delle moldave, ho detto tre etnie in cui è cresciuta lavorativamente la popolazione femminile, sono probabilmente donne che fanno attività di assistenza domestica, di badantato, sì. Ed è probabile che abbiano un titolo di studio che qua non viene riconosciuto e che quindi svolgono un'attività che un'italiana di pari livello istruttivo non svolgerebbe, per cui c'è tutto questo grosso problema del riconoscimento delle competenze e del riconoscimento del titolo di studio, che è un problema che riguardano Italia ma in realtà riguarda l'Europa, perché è una difficoltà che fa l'Europa nel riconoscere i titoli di studio est europei, e in parte ancora ci sono dei problemi anche all'interno degli Stati europei, perché i rumeni sono europei, i polacchi citati anche questi sono europei, quindi si fa ancora fatica a questo riconoscimento di competenze, in particolare per le donne.
Quindi ecco, fotografia dell'Istat sulla presenza lavorativa degli extracomunitari nel nostro paese. Massagli, le vorrei rivolgere e girare tanti sms che ci arrivano, ma sono tutti di taglio, ovvero di un lamento nei confronti degli stranieri che in teoria toglierebbero lavoro ai nostri ragazzi. Evidentemente stanno scrivendo molti genitori, gli stranieri accettano contratti lavorativi privi di quei diritti per i quali gli italiani hanno tanto combattuto negli anni 60, scrive un ascoltatore. I nostri ragazzi laureati come possono andare a lavorare a 5 euro? E poi ancora, lo straniero accetta alcuni lavori perché sotto pagati. Il trend dei nostri sms è questo, un commento brevissimo.
Che in buona parte non li accetta, ma li subisce. Li subisce ritrovandosi in un paese che non conosce, senza una rete di supporto familiare, di conoscenze, per cui più facilmente in mano a chi come ricatto gli offre un lavoro anche regolare, mal pagato, ma che gli permette di avere residenza e quindi di poter rinnovare il permesso, o anche addirittura pur di sopravvivere a un lavoro in nero, per cui è anche vero che è meno protetto lo straniero rispetto all'italiano da questa serie di abusi sul lavoro che purtroppo ancora c'è. Mi permetto solo un'ultimissima osservazione: è interessante vedere questi dati anche nell'ottica delle politiche che si stanno facendo. Se questo può rincuorare gli ascoltatori, però è una nota in realtà non tutto da vedere se positivo o meno. Certamente le misure di incentivo all'occupazione, in particolare a tempo indeterminato, messo in atto negli ultimi anni, parlo in particolare della decontribuzione, che viene riconfermata anche con la legge di stabilità.
Con la legge di stabilità, certo.
Sono misure che, essendo semplici e orizzontali, cioè valgono per tutti, vanno ad avvantaggiare in particolare la popolazione lavorativa più produttiva e non la popolazione svantaggiata. Per cui sono misure che vanno soprattutto a vantaggio del maschio adulto di mezza età, del giovane neolaureato, dell'uomo residente al nord, cioè delle popolazioni più forti sul mercato del lavoro, ma vanno solitamente a svantaggio dei soggetti come le donne senza titolo di studio, gli stranieri o i lavoratori senza qualifica che perdono lavoro dopo i 50 anni. Perché questo? Perché questi lavoratori perdono in un certo senso il loro fattore competitivo, che è brutto da dire, mi scuso per essere un po' crudo, però è proprio il fattore costo. Perché essendo uguale per tutti l'esonero, questo fa sì che dà un fattore di vantaggio a chi è più produttivo e magari costa qualcosina in più che gode di questo esonero. Per cui è una ricerca, questa lista, che permette anche delle riflessioni proprio sulle politiche in atto. E io mi aspetto che anche nel prossimo anno le difficoltà degli stranieri nel mercato del lavoro tenderanno a crescere, così come quella delle altre popolazioni svantaggiate, magari a vantaggio di popolazioni un po' più formate, un po' più produttive, in buona parte italiane.
Questo per dire che la crisi ha colpito un po' tutti. Chiudo questo nostro primo tema ricordando un dato che ha anticipato lei prima, e che la crisi ha colpito soprattutto gli stranieri più degli italiani, con il tasso di occupazione sceso di 6,3 punti percentuali tra il 2008 e il 2014. Grazie ad Emanuele Massagli, presidente ADAPT. Noi ci fermiamo qui, ora il meteo e poi la borsa.
State ascoltando un programma offerto da
Gamma Kia, l'unica con 7 anni di garanzia.
Focus Economia.
Sette e 39 di nuovo insieme per Focus Economia. Siamo al momento della giornata in borsa e la commentiamo con il collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore, Andrea Fontana. Buon pomeriggio, Andrea.
Buon pomeriggio a voi.
Andrea, allora, giornata tendenzialmente negativa per le borse europee. Ci eravamo lasciati il 23 dicembre con un rimbalzo, ci si aspettava che fosse un rally, che però è stato disatteso. In generale, come è andata la giornata?
Sì, esattamente. esattamente come dicevi tu, chi si aspettava che l'andamento del 23 dicembre fosse un primo mattoncino per un recupero di fine anno, visto le turbulenze delle ultime settimane, e con una maggiore propensione al rischio, è stato invece deluso. Perché? Perché già da questa mattina Shanghai ha perso il 2,6% e ha alimentato un po' di tensioni sugli stimi asiatici, anche in funzione di alcuni indici sull'andamento dei profitti delle principali aziende cinesi che sono ancora in calo e da diversi mesi registrano una contrazione. E poi nel corso del pomeriggio l'andamento dei prezzi del petrolio è tornato a pesare sugli indici azionari, ma in generale sui mercati finanziari, mostrando un calo di oltre il 3% per il petrolio a New York e di quasi il 3% a Londra, e comportando quindi vendite sull'azionario e invece un recupero dei mercati obbligazionari. È mancata poi l'appoggio di Wall Street, ci si aspettava magari un recupero che è mancato, e Wall Street è ancora in flessione, flessione su cui pesano proprio i titoli del settore energetico, a cominciare da Chevron, da ExxonMobil e soprattutto i titoli petroliferi. Quindi
sostanzialmente tre i fattori: andamento contrastato dei mercati asiatici, il petrolio che continua la sua discesa e che quindi, e Wall Street, dicevi giustamente, che non ha dato il suo apporto. Una curiosità, perché ce lo scrivono al 349-238-6666, i volumi scambiati in generale, Piazza Affari ma anche le altre borse, durante i giorni natalizi, perché noi parliamo di percentuali logicamente, ma i volumi tendono a ridursi o c'è un'attività pari alla solito durante questi giorni, Andrea?
No, sono volumi chiaramente chiaramente ridotti, già lo si è visto solo oggi, ma anche nei giorni immediatamente precedenti il Natale, il 21, 22, 23 dicembre, in cui i contratti e il controvalore degli scambi, parliamo per esempio di Piazza Affari, ma il discorso potrebbe estendere alle altre borse europee, è decisamente più contratto. Prima di Natale il controllore di Piazza Affari è circa la metà rispetto alla normale attività. Questo solitamente finisce per influire un pochettino nei movimenti, perché con volumi più bassi e liquidità più bassa che circola sulle piazze, i movimenti tendono ad essere più brutti. Ruschi, soprattutto quando ci sono corposi ordini su alcuni titoli che finiscono per incidere di più sul
il peso
sul
specifico è diverso, indubbiamente. Esatto. Andrea, concentriamoci su Piazza Affari, dicevamo e lo dicevi tu bene dell'andamento negativo del petrolio, anche qui ha penalizzato soprattutto Saipem ed Eni e, se non sbaglio, anche Tenaris.
Sì, ancora una volta sono questi titoli, i titoli dell'industria petrolifera, a risultare tra i peggiori, pur con una partenza non così negativa. Invece Tenaris è stata la peggiore, ha perso quasi 2%, Saipem ha perso un altro 1,3%, Eni ha perso lo 0,6%, quindi confermando quello che è un trend, un andamento di tutta Europa, perché l'indice del settore energia ha perso l'1,5%, è stato di gran lunga il peggiore in Europa.
Uno dei migliori titoli invece a Milano è quello di Montepaschi, con la notizia delle cessioni di sofferenze per 1 miliardo a Deutsche Bank.
Sì, questa notizia ha scosso il titolo soprattutto questa mattina, gli ha fatto guadagnare a più riprese il 2%, è stata annunciata questa vendita di un portafoglio di crediti in sofferenza da 1 miliardo a Deutsche Bank. Il titolo ha supportato anche un buon andamento degli altri titoli bancari, non solo il Monte dei Paschi, che poi ha ridotto nel pomeriggio il guadagno e ha chiuso con un limitato più 0,1%, 0,4%, facendo comunque meglio dell'indice generale di Piazza Affari, che ha perso lo 0,4. Nel settore bancario c'è stato un risveglio nella seconda parte del pomeriggio, c'è stata una buona prestazione anche della Popolare in Milano, ha guadagnato l'1,7%, meglio dell'indice ha fatto anche Banco Popolare, più 0,2%, Piatta, UbiBanca. Qua ancora qualche speranza per questi titoli, per gli investitori esposti su questi titoli, è che arrivi prima della fine dell'anno o all'inizio dell'anno qualche annuncio per quanto riguarda possibili integrazioni tra le popolari, che tema così che ha caratterizzato tutto il 2015. Qualcuno si aspetta qualche annuncio a breve e quindi si continua a scommettere su questi titoli.
Ecco, quindi rialzo sarebbe figlio di questa scommessa legata alle popolari. Poi Andrea Fontana, altro titolo che continua a guadagnare, RCS. C'è stato un momento in cui aveva un rialzo dell'8%.
Sì, RCS ha chiuso a più 7%, è un titolo sotto i riflettori negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, dopo la presentazione del piano industriale che è avvenuto proprio a ridosso di Natale, e proprio in quei giorni c'è stata l'investimento da parte di un investitore istituzionale importante come Schroders, che oggi ha reso noto di aver superato la soglia del 5% nel capitale di RCS, un segnale importante per gli investitori che solitamente seguono quello che sono operazioni di questo tipo da parte di grossi gestori, di grossi fondi che scommettono su un titolo. Ecco perché per questo si spiega il movimento di oggi di RCS, che aveva iniziato con un rialzo piuttosto timido dopo la notizia di Schroders allungato e adesso e ha concluso in guadagno del 7%.
7% per RCS, 1,5% per Mediaset e poi ottima performance per Zucchi.
Sì, per quanto riguarda Zucchi, l'attesa era per gli accordi con le banche per ristrutturare il debito. È arrivato l'annuncio appunto dell'intesa raggiunta con una serie di banche esposte verso Zucchi, verso la società di tessile, e questo accordo ha permesso al titolo di guadagnare il 15% e di essere il migliore di Piazza Affari. L'accordo prevede anche un aumento di capitale da 10 milioni, è una società in profonda fase di ristrutturazione. Chiaramente le notizie positive che confermano il percorso di ristrutturazione finiscono per trovare un buon riflesso a Piazza Affari, come appunto la performance di oggi dimostra.
Certo, e per chiudere Andrea, un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666 chiedendoci di Intesa, leggo meno 0,52%, c'è una qualche ragione, brevissimamente?
No, non ci sono state notizie particolari su questo titolo nello specifico. Si è intesa che Unicredit, i due principali gruppi bancari, si sono mossi al ribasso. Va detto comunque che Intesa conserva una performance dall'inizio dell'anno di più 27%. È chiaro che laddove c'è in un mercato che aggiusta, nelle ultime sedute dell'anno si tende, alcuni fondi lo fanno, tendono un attimino a realizzare proprio su quei titoli che hanno corso molto, come
bene.
Intesa San Paolo.
Grazie ad Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, ora il traffico.
Focus Economia.
Alle 17.49 riprendiamo il nostro percorso della puntata di oggi di Focus Economia con una notizia apparentemente positiva per i consumatori, perché poi bisogna ogni volta vedere se effettivamente questi risparmi annunciati si traducono in realtà. Dal 1 gennaio 2016 per la famiglia tipo il costo delle bollette si ridurrà dell'1,2% per l'elettricità e del 3,3% per il gas. È previsto dall'aggiornamento delle tariffe varato dall'autorità per l'energia, che calcola con con il doppio ribasso si confermano risparmi complessivi nei 12 mesi per quasi 60 euro. Quindi questo le bollette energia e gas, fonte dell'Authority. Altro tema molto importante che periodicamente veniamo a trattare è quello dell'Ilva, dell'acciaieria di Taranto, e ne parliamo sempre con il collega Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Domenico.
Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora Domenico, siamo di fronte ad una lunga storia che riguarda l'Ilva, tante le vicissitudini che tra breve, magari se ti va, ricorderemo anche per far capire ai nostri ascoltatori, ma anche a me per esempio, a che punto siamo nella procedura perché l'Ilva torni a produrre ed essere presente nel mercato così come era prima dei vari blocchi degli altri forni. Ma l'ultima notizia è che l'Unione Europea minaccia una nuova procedura di infrazione contro lo stabilimento siderurgico pugliese dell'Ilva. La procedura interesserà tre misure economiche messe in atto dal governo per aiutare l'industria, ossia i 300 milioni di prestito da parte dello Stato e la garanzia pubblica su altri 800 milioni decisi con l'ultima legge di stabilità, e poi anche i 400 milioni garantiti dallo Stato nella legge del 20 marzo del 2015. Tu ne sai sicuramente più di me, ti dico solo che nel frattempo hanno preso posizione il presidente della regione Emiliano e anche il ministro Del Rio. Domenico, partiamo allora da quest'ultima minaccia, se così la vogliamo chiamare, dell'Unione Europea, e poi aiutaci a ricordare a che punto è anche la stessa produzione dell'Ilva.
Certo. L'Unione Europea non ha ancora avviato una procedura di infrazione per aiuti di Stato nei confronti dell'Italia avendo al centro l'Ilva, ma ha soltanto fatto un annuncio. Ovviamente la procedura potrà essere formalizzata nelle prossime settimane, tutto dipenderà dai chiarimenti che adesso l'Italia dovrà fornire. Secondo l'Unione Europea queste misure finanziarie inserite dal Parlamento e dal Governo in vari provvedimenti sono aiuti di Stato, e gli aiuti di Stato sono appunto proibiti dalle regole dell'Unione Europea, dice la commissaria alla concorrenza in una lettera inviata al sottosegretario agli affari europei Gozi. È vero che il commissario Vestager afferma che l'Unione Europea riconosce l'importanza di bonificare e risanare ambientalmente l'Ilva, è conscia della gravità e della complessità del problema ambientale dell'Ilva di Taranto, però mette il punto molto fermo su questo fatto che gli aiuti di Stato non sono consentiti, perché in questo senso c'è stato anche un deliberato unanime di un Consiglio dell'Unione di appena qualche settimana fa, il 9 novembre. Dice: quindi queste sono le regole e a queste regole dovete attenervi.
Certo.
Quale soluzione suggerisce l'Unione Europea? Quella di cedere l'azienda ad operatori privati solvibili. Dice: la vera strada per rilanciare l'azienda e quindi anche per affrontare la bonifica che l'Unione Europea riconosce essere un tema prioritario è quello di cedere l'azienda a privati. E il commissario Vestager dice: il fatto che il governo con l'ultimo decreto legge abbia anche deciso di anticipare questa cessione dell'azienda, questa restituzione dell'azienda al mercato, è un passo gradito. Quindi questo può anche essere una chiave di volta e potrebbe anche portare ad una composizione del contenzioso tra Roma e Bruxelles. In ogni caso la partita con l'Unione Europea è tutta da giocare e sicuramente l'Italia farà le sue contromosse, anche perché il commissario Newdy, uno dei commissari dell'Ilva, ha detto: questa certo. lettera di Bruxelles ce l'aspettavamo, non è una sorpresa, il governo si sta attrezzando per rispondere.
E sin qui Domenico, quindi scusami se ti interrompo, sin qui il futuro, quindi il rapporto dell'Ilva nei confronti anche delle procedure europee. Per quanto riguarda invece lo stato attuale, quei 10.000 addetti che lavoravano, comunque gravitavano sull'Ilva, che fine hanno fatto? Lavorano?
Diciamo che ci sono ancora 11.000 addetti, la forza dell'Ilva sono 16.000 occupati di gruppo, di cui 11.000 a Taranto. Di questi 11.000 di Taranto, circa 3.000 come media sono in contratto di solidarietà. La produzione rimane ancora molto bassa perché l'azienda, su un potenziale di 8 milioni, che 8 milioni sono anche il livello autorizzato dell'AIA, ne sta producendo quasi la metà. Il 2015 si chiuderà per esempio con 4 milioni e 900 mila tonnellate, l'anno scorso furono prodotte 6 milioni e 200 mila tonnellate, il 2013 5 milioni e 700 mila tonnellate, quindi la produzione si sta mantenendo bassa. Perché è più bassa quella del 2015? C'è ovviamente la crisi del mercato, ma c'è soprattutto la fermata del grande altoforno 5, il più grande impianto di cui l'Ilva disponga, anche il più grande in Europa. Questo impianto è fermo da marzo perché deve essere rifatto, deve essere ammodernato ed è un progetto che costa dai 200 ai 250 certo. milioni di euro. Quindi mancando questo grosso impianto è ovvio che tutta la produzione ne risente e ne risentono anche i conti dell'Ilva, sebbene l'azienda in questi ultimi mesi abbia annunciato di aver ripreso quota, di aver acquisito qualche ordine, degli ordini importanti, e anche riconquistato qualche cliente che negli ultimi anni si era allontanato per le note vicende, tra cui Snam.
Ecco, ma quest'alto forno numero 5 è fermo, abbiamo detto, ma si sta lavorando per riportarlo alla produzione o siamo in attesa dei fondi di cui parlavi?
I cantieri devono ancora partire per l'alto forno 5. Tieni conto che il problema della liquidità è fondamentale. L'Ilva attende adesso a gennaio che potrà accedere agli 800 milioni di prestito garantito dallo Stato, inseriti nella legge di stabilità, più gli altri 300 milioni del prestito inseriti nell'ultimo decreto legge, perché con questi soldi dovrebbe un attimo affrontare gli interventi sugli impianti e poi assicurare la gestione corrente. Al momento il cantiere dell'Alto Forno 5 non è ancora partito, il problema delle risorse ha influito tanto sull'ammodernamento dello stabilimento. Basti pensare che l'Alto Forno 1, molto più piccolo dell'Alto Forno 5, è stato fermato a dicembre del 2012 ed certo. è stato riacceso solo ad agosto di questo anno, ed è stato fermo tanto tempo appunto perché non c'erano i soldi per fare i lavori.
Domenico, in un minuto, abbiamo detto del lato produttivo che è importantissimo, ma dell'Ilva di Taranto si è parlato anche e soprattutto per l'inquinamento che i cittadini hanno subito in tanti anni. Sotto quella fronte lì, cosa garantiscono i nuovi altiforni che sono entrati a regime?
I nuovi altiforni sono rifatti secondo le prescrizioni dell'AIA e quindi secondo le migliori tecnologie, quindi abbattono l'impatto ambientale, ma adesso si sta discutendo di un ulteriore progetto, quello di passare dal carbon coke al gas. È una proposta che faceva già parte del vecchio piano di Bondi e Ronchi, che erano commissari dell'Ilva 2 anni fa e che ha rilanciato ultimamente anche alla conferenza Bene. Sul clima di Parigi il presidente della regione Emiliano.
E sicuramente in questo passaggio l'ENI sarebbe un operatore di riferimento. Grazie a Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore. Ci fermiamo, spazio al giornale radio.
Per chi ama le tradizioni
e per chi preferisce il cambiamento,
per chi vuole tenere la mente sempre sveglia
e per chi non rinuncia alle sue passioni,
per chi vuole restare sempre aggiornato
anche sotto le feste,
le nostre voci, le notizie, gli approfondimenti e le grandi storie sono con te anche in vacanza.
Tanti auguri.
Tanti auguri.
Tanti auguri da Radio 24.
State ascoltando un programma offerto da
Gamma Kia, l'unica con 7 anni di garanzia.
Focus Economia.
.07:53, Focus Economia, riprendiamo da un tema che abbiamo ascoltato anche nel giornale radio, ovvero la protesta dei risparmiatori ad Arezzo davanti a Banca Etruria, contestualmente ore molto intense anche al Consiglio Superiore della Magistratura, dove si è tenuta l'audizione del procuratore Aretino Rossi, che indaga sull'istituto di credito e che dal 2013 però è consulente del governo, da qui le polemiche che hanno investito la sua persona, però dal CSM dicono, da quello che abbiamo approfondito oggi, non c'è un caso Rossi, c'è un magistrato che dà prova di imparzialità ed indipendenza in un ambiente giudiziario come può essere quello di una città di provincia, lo ha sottolineato il presidente della prima commissione del CSM Renato Balduzzi proprio al termine dell'audizione del procuratore di Arezzo Roberto Rossi. L'impressione che abbiamo avuto, ha detto ancora il presidente della commissione, non è quella di un rallentamento delle indagini ma anzi di tempestività, faremo comunque un approfondimento, lo riteniamo doveroso. Quindi la storia intorno al procuratore Rossi è da approfondire, lo ammettono allo stesso Consiglio Superiore della Magistratura. Dall'altra parte, l'altra notizia della giornata è la nuova protesta dei risparmiatori, dei piccoli risparmiatori danneggiati dal salvataggio delle quattro banche ad Arezzo. Parliamo di tutto questo con il collega Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Buonasera Marco.
Buonasera a voi.
Marco, allora partiamo da, dal Consiglio Superiore della Magistratura, perché non perché non siano importanti i risparmiatori, ma ne parleremo tra breve. Il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe detto che non è stata lesa l'imparzialità, l'indipendenza del procuratore Rossi. Questo cambia qualcosa?
Ma diciamo vale la pena fare un passo indietro. Infatti il procuratore Rossi, che è quello che ha aperto un fascicolo sulla gestione passata di Banca Etruria, poi sappiamo commissariata e quindi salvata con tutti i danni di cui magari parliamo dopo, si è saputo in queste settimane che il procuratore Rossi aveva anche una consulenza con Palazzo Chigi. Ebbene, oggi la questione è stata discussa al CSM, come dicevi, Renato Balduzzi, l'ex ministro, alla fine ha rivelato quello che è emerso nell'audizione di oggi. Ebbene, sembra che appunto il CSM, che è l'organo di autogoverno della magistratura, non veda un conflitto di interessi in questo doppio ruolo che riveste procuratore. Da un lato appunto sta indagando sulla gestione passata della Banca Etruria, in cui, come sappiamo, è coinvolto anche il papà del ministro, ministro Boschi, e al tempo stesso è consulente di Palazzo Chigi. Però insomma, al momento Balduzzi ha detto che è stata un'audizione molto diciamo completa, che è emerso il lavoro di un procuratore imparziale, quindi insomma sembra che il CSM non veda appunto un conflitto di interessi.
Quindi non ci sarebbe questo conflitto di interessi secondo il Consiglio Superiore della Magistratura, sin qui la parte di Palazzo dei Marescialli cosiddetta. Per quanto riguarda la parte parlamentare, a che punto siamo rimasti? Della commissione d'inchiesta è sempre, fa parte della polemica politica, o c'è stato qualche passo in avanti?
Ma i passi in avanti si vedranno quando riprenderanno l'attività dopo la pausa diciamo natalizia. Quello che sembra, come anche abbiamo scritto nei giorni scorsi, è che ci sono posizioni diverse anche all'interno del Partito Democratico, che ha preso l'iniziativa. Infatti ricordiamo che il DDL, che propone l'istituzione di una commissione d'inchiesta chiamata appunto a investigare tra virgolette su banche e credito negli ultimi 15 anni, è stata firmata da 42 senatori. Ebbene, sembra che ci siano posizioni differenti, quindi c'è anche il Quirinale che guarda con un certo timore a quello che potrebbe essere diciamo l'eccessivo allarmismo che potrebbe portare questa attività. Si scoprirà diciamo nelle settimane prossime. Sicuramente la politica guarda con attenzione a questa questione, sia per il merito, quindi parliamo dei risparmiatori coinvolti, della necessità di ristorarli, soprattutto laddove siano stati evidentemente truffati, quindi si sia abusato, come dire, della loro fiducia, ma anche la politica guarda con attenzione anche ai risvolti sull'opinione pubblica, perché indubbiamente le banche, tutti noi italiani abbiamo a che fare con le banche, quindi laddove si apre una crepa sul sistema, evidentemente l'opinione pubblica, l'indice di gradimento che ogni singola forza politica registra, subisce, come dire, un movimento, un contraccolpo.
Ecco Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore. Oggi altra protesta dei piccoli risparmiatori ad Arezzo, davanti a Banca Etruria. Ti chiedo perché sembra, almeno a me, che la maggiore protesta arrivi dalla banca toscana, dai risparmiatori che fanno riferimento a questa banca e meno dalle altre tre, per un fatto di numeri e di bacino, o perché forse qui si è superati veramente un limite?
Ma diciamo, non so, qui subentrano tanti elementi anche, come dire, sociali, no? Per cui sono banche che operano in aree vicine, contigue, ma magari in cui come dire, gli animi sono diversi. Una cosa si può dire, che effettivamente dei quattro casi, se Cassa Ferrara e Banca Marche ormai era da anni che erano finiti nel... come dire, nel mirino prima della vigilanza col commissariamento, in parallelo anche della procura, quindi viene da pensare che chi è coinvolto nella crisi di questi due istituti ci avesse un po' cominciato a fare l'idea che parte dei risparmi fossero investiti in azioni o obbligazioni, in qualche modo fosse persa integralmente o parzialmente. Su Banca Etruria effettivamente è scoppiato tutto molto in fretta, non dimentichiamo che di febbraio il commissariamento, quindi vuol dire che un anno fa oggi la banca era di per sé una banca pienamente operativa, con i titoli quotati a Piazza Affari. Quindi effettivamente lì c'è stato un trauma, nel senso che 12 mesi fa nessuno probabilmente avrebbe potuto dire che si sarebbe arrivati a questa situazione. Non dimentichiamo, un anno e mezzo fa c'era stata addirittura un'offerta d'acquisto di fatto da parte di un'altra banca, poi finita in una situazione non facile, la Popolare di Vicenza. Quindi io credo che una spiegazione sia anche in questo, nel fatto che nello spazio di dieci mesi risparmiatori, obbligazionisti subordinati e azionisti di Banca Etruria si sono visti precipitare nel baratro.
Certo. Marco, resta con noi e diamo spazio ora al traffico e riprendiamo l'argomento.
Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica.
Vi presento Focus Economia.
Di nuovo insieme, Focus Economia. Stavamo parlando con Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore, delle quattro banche, delle nuove quattro banche, del decreto di fine novembre e di tutto ciò che ne è seguito. Al 349-238-6666 ci chiedono quanto è pagata la consulenza del procuratore Rossi. Marco, mi sembra 2-3 mila euro in un anno?
Sì, la cifra è di quell'ordine di grandezza lì. Se ho capito bene, oggi si è parlato anche di quello, quindi evidentemente il CSM ha voluto far chiarezza anche su un aspetto che oggettivamente non è irrilevante.
Non è irrilevante perché non è tanto la cifra, ma il fatto che comunque inevitabilmente ci porta a pensare, ma infatti ancora il CSM non l'ha escluso, che comunque si possa parlare di un conflitto di interessi. Un'inchiesta che invece è andata per il momento a termine con una conclusione, quella della Commissione Finanze del Senato, Marco, l'avrai letta, che dice: appare urgente intervenire a tutela dei risparmiatori con una misura di forte restrizione della possibilità di collocare strumenti finanziari particolarmente rischiosi da parte delle banche con riferimento a determinate fasce di clienti. Questa è l'indicazione principale che emerge dall'indagine conoscitiva sul sistema bancario della Commissione Finanze del Senato. È un'indicazione che resterà lettera morta o potrebbe essere acquisita da qualche parte? Quale potrebbe essere il passo successivo?
Ma sicuramente non rimarrà lettera morta, perché se una cosa lascerà questa fase di profonda messa in discussione dei meccanismi di finanziamento delle banche e la maggiore attenzione che tutti i risparmiatori avranno nel momento in cui vanno in banca a sottoscrivere un certo tipo di investimento, e al tempo stesso le banche, gioco forza, dovranno fare uno sforzo di trasparenza. Le norme ci sono e la famigerata MiFID. Il problema è questo, anche noi come Sole 24 Ore da giorni lo chiediamo con un vero e proprio manifesto, è quello di semplificare le norme, per cui non un test fatto di tante domande che, essendo tante, sono tecniche, finiscono per essere inutili, ma poche domande chiare al risparmiatore, laddove si chiede quali rischi è disposto a correre e anche qual è la sua posizione patrimoniale nell'interezza, perché è chiaro che se io investo 10.000 euro su un'obbligazione subordinata dentro un patrimonio di 200.000 euro è un conto, se ne investo 10.000 su 15 o su 11 è un altro conto. Ma al tempo stesso il problema è anche avere prospetti, che sono quei documentoni in cui le banche spiegano tutto lo, diciamo, lo stato di salute della banca nel momento in cui emette un prodotto, e avere prospetti molto più, molto, certo, più semplici, certo. Quindi le norme ci sono sicuramente, che siano codici di autocondotta, che siano nuove norme di carattere legislativo oppure regolamentare, sicuramente se ne uscirà diversi da come si è entrati.
Ecco Marco, l'ultima cosa che ti volevo chiedere è quando avranno una risposta i 1.000+ obbligazionisti subordinati maggiormente penalizzati, risposta che dovrebbe arrivare dall'arbitrato.
Inizio 2016, nel senso che adesso si aspettano i decreti governativi chiamati a disciplinare nel dettaglio l'autorità e i meccanismi con cui funzionerà l'arbitrato. Questione non irrilevante è quella delle risorse. Al momento il governo ha predisposto un fondo di 100 milioni di euro coperto dalle banche attraverso il fondo interbancario, e notizia di queste ore, questo fondo potrebbe essere elevato a 130-150 milioni, perché grosso modo si reputa che sia questa la quota di obbligazioni finite nelle tasche di risparmiatori che hanno subito un grave danno, il che vuol dire che avevano investito una quota elevata di patrimoni spesso ridotti su quelle obbligazioni che sono di fatto state cancellate.
Grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Noi cambiamo argomento. Cambiamo argomento e veniamo agli ultimi giorni del 2015, che sono fitti di adempimenti. Da oggi al 31 dicembre, quindi tra tre giorni, si contano ben 41 adempimenti tra versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e ravvedimenti vari, veramente una giungla nella quale è molto difficile districarsi, e ci aiuta in questo Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Giovanni.
Buon pomeriggio a voi.
Giovanni, allora, oggi 28 dicembre, qual è l'impellenza per chi ci ascolta, fosse un imprenditore o una singola persona?
Sì, esatto, è un obbligo che riguarda i titolari di partita IVA, non tutti, ma la maggior parte di essi, si stima che siano oltre 4 milioni soggetti contribuenti interessati al versamento dell'acconto annuale dell'IVA. Naturalmente è un acconto che, come ogni anno, si presenta con le stesse regole di determinazione. Si può scegliere tra tre metodi diversi di calcolo, che comunque hanno delle variabili legate anche alla situazione soggettiva del contribuente. Quest'anno è il bottino che potrebbe incassare l'erario potrebbe anche essere superiore a quello dello scorso anno, perché nei primi 10 mesi dell'anno abbiamo visto che l'andamento delle entrate legate all'IVA è stato sostenuto anche da misure che sono state introdotte come lo split payment, che sarebbe il sistema per il quale la pubblica amministrazione versa direttamente l'IVA all'erario, sì, senza metterla sostanzialmente nel compenso che corrisponde ai suoi fornitori. E questo potrebbe appunto portare con una proiezione a fine dicembre, considerando anche gli altri versamenti mensili e trimestrali dell'IVA, a sfondare il muro dei 17 miliardi, che era quello che era stato totalizzato nel dicembre dello scorso anno.
Certo, quindi lo scorso anno 17 miliardi, però ci dicevi che fino a ottobre vi è stato un trend positivo di quasi il 4%, per cui potremmo sfondare quella cifra dei 17 miliardi. Questo per quanto riguarda il 28 dicembre. Domani 29 dicembre, ultimo giorno per sanare dati errati o incompleti per quanto riguarda le dichiarazioni 2015.
Esattamente, il termine per correggere le dichiarazioni dei redditi errate, quelli in cui si è accorto appunto di aver commesso degli errori oppure delle mancanze. Quindi entro domani si può rinviare la dichiarazione dei redditi con il pagamento di una sanzione ridotta che è variabile 25-28 euro, a seconda del caso in cui si tratti di un invio della dichiarazione redditi per la prima volta, perché c'è anche chi potrebbe aver omesso del tutto la dichiarazione e quindi la sta presentando,
certo.
Oppure 28 euro che si sta correggendo un errore, una parte di quel modello che invece è stato già trasmesso. Solitamente ci riferiamo al modello unico che è stato inviato entro il 30 settembre scorso. Quest'anno perché diventa estremamente importante questo adempimento? Alla luce della campagna di lettere che sono state inviate all'Agenzia delle Entrate, sia per quanto riguarda la dichiarazione precompilata, il modello 730 precompilato, sia per quanto riguarda le dichiarazioni IVA. Nel complesso sono quasi 300.000 le lettere che hanno riguardato questi due grandissimi comparti dichiarativi, e quindi chi non avesse presentato la dichiarazione perché evidentemente si trova anche nella condizione di dover versare un'imposta che emerge da queste due dichiarazioni, può sanare, sfruttare a scadenza di domani per pagare una pensione ridotta. Naturalmente però deve anche versare l'imposta dovuta con gli interessi legali e con le sanzioni che sono relative a quella versione.
Certo, certo. E sin qui dunque correzioni o integrazioni nella dichiarazione 2015, ricordiamo questo domani 29 dicembre, arriviamo a mercoledì 30 dicembre dove si parla dell'emersione dei capitali detenuti all'estero.
Sì, diciamo che finora abbiamo raccontato l'ordinario, nel senso che la controIVA e le dichiarazioni tardive, correzioni dei termini, sono gli adempimenti classici di fine anno.
Certo.
Adesso ci spostiamo, come dire, nello straordinario per parlare appunto di due adempimenti aggiuntivi. Il primo, come dicevi giustamente tu, è la fase finale della domanda relativa al rientro dei capitali. Sappiamo che entro il 30 novembre, che era il giorno entro cui bisognava presentare la domanda per poter essere messi al rientro dei capitali, sono arrivate circa 130.000 istanze all'Agenzia delle Entrate. Quelle istanze adesso vanno corredate di tutta la documentazione che ricostruisca in maniera dettagliata i movimenti dei capitali detenuti all'estero che sono stati finora nascosti al fisco italiano, e allo stesso tempo dà una relazione che spiega appunto la genesi di eventuali utilizzi delle provviste all'estero o le movimentazioni che sono state effettuate sui conti all'estero, in modo che poi l'Agenzia delle Entrate possa nel 2016 passare a una vera e propria fase 2, che è quella legata appunto alla chiamata dei contribuenti a confronto nelle presso gli uffici delle entrate e poi all'emissione degli atti di accertamento.
Perfetto, e questo riguarda 130.000 richieste, Giovanni. E ultimo minuto, andiamo velocissimamente, giovedì 31 dicembre, cosa intendiamo per Patent Box?
Patent Box è la nuova agevolazione che è introdotta l'anno scorso dalla legge di stabilità per la detassazione dei redditi prodotti dai marchi brevetti, quindi è un'agevolazione molto importante e molto sentita nel mondo delle imprese, che consente di valorizzare al massimo appunto tutti quanti quelli che sono i software, i know-how, tutte le invenzioni che sono state create all'interno dell'impresa. Quindi
perfetto.
È una leva fortissima per l'innovazione.
Grazie. Grazie a Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore. Un ringraziamento anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Roberta Frisani in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.
Radio 24. La passione si sente.